Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
L'affermazione che la vera musa ispiratrice dell'arte è la realtà coincide con l'attestazione che l'espressione artistica in quanto tale debba essere verosimile? Al riguardo Pirandello propone la seguente risposta. La vita, per tutte le sfacciate assurdità piccole e grandi di cui beatamente è piena, ha l'inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza a cui l'arte crede suo dovere obbedire. Le assurdità della vita non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere, all'opposto di quelle dell'arte che, per parer vere, hanno bisogno d'essere verosimili. E allora verosimili non sono più assurdità. Un caso della vita può essere assurdo. Un'opera d'arte, se è opera d'arte, no. Ne segue che tacciare d'assurdità e di inverosimiglianza in nome della vita un'opera d'arte è balordaggine. In nome dell'arte, sì. In nome della vita, no. Sorge allora una seconda domanda. Se la fantasia possa attingere anche ad un immaginario irreale e completamente inventato, oppure se debba sempre tradursi in un realismo descrittivo e rappresentativo. Questa disputa nel Cinquecento viene significativamente semplificata dalla posizione che Tasso assume nei suoi Discorsi dell'arte poetica nei confronti di Ariosto e del suo poema L'Orlando Furioso, accusato di essere troppo incline al fantasioso. Tasso non condivide dell'autore del Furioso il ricorso a un fantastico inverosimile, come l'uso dell'ippogrifo, il cavallo alato, la mancanza dell'unità dell'opera, della necessità, cioè della conseguenzialità delle azioni, e della storicità. I fatti narrati nella loro impalcatura principale non sono fondati dal punto di vista storico. I fondamenti dei principi sopra esposti risiedono nella poetica di Aristotele, che non riteniamo opportuno esplicitare qui. Basti ora ricordare che Tasso sottolinea chiaramente l'importanza dell'adesione della fantasia a quanto l'uomo può riscontrare nel mondo creato. Scrive infatti nei Discorsi dell'arte poetica. Siccome in questo mirabile magisterio di Dio che mondo si chiama e il cielo si vede sparso o distinto di tanta varietà di stelle e discendendo poi giuso di mano in mano l'aria e il mare pieni d'uccelli e di pesci, con tutto ciò uno è il mondo che tante e sì diverse cose nel suo grembo rinchiude. Una la forma e l'essenza sua. Uno il modo dal quale sono le sue parti con discorde concordia insieme congiunte e collegate. E non mancando nulla in lui, nulla però vi è di soverchio o di non necessario. Così parimente, giudico che da eccellente poeta, il quale non peraltro divino è detto, se non perché al supremo artefice nelle sue operazioni assomigliandosi della sua divinità viene a partecipare, un poema formarsi possa, nel quale quasi in un picciolo mondo, qui si leggano ordinanze d'eserciti, qui battaglie terrestri e navali, qui espugnazioni di città, scaramucce e duelli, qui giostre, qui descrizioni di fame e di sete, qui tempeste, qui incendi, qui prodigi, ma che non di meno uno sia il poema che tanta varietà di materie contegna, una la forma e la favola sua, e che tutte queste cose siano di maniera composte che l'una l'altra riguardi, l'una all'altra corrisponda, l'una dall'altra o necessariamente o verosimilmente dipenda. Tasso presenta l'artista simile a Dio, così come l'opera d'arte può essere paragonata al mondo creato. Evidentemente l'opera artistica non è pura creazione, bensì artefatto. Così, lungi dall'essere creatore, l'artista è artefice. Il passo riportato sottolinea una volta ancora la stretta relazione tra arte e realtà, non potendo la prima che scaturire dalla seconda. Senza entrare nel merito della diatriba Tasso-Ariosto, ci interessa sottolineare che la stessa arte ariostesca, molto incline all'immaginario e all'inventato, non indulge mai ad una fantasia affine a se stessa, in quanto utilizza elementi di pura invenzione per descrivere con potente realismo l'umano. Tutte le vicende comunicano, in maniera diretta o indiretta, un aspetto o un giudizio sulle azioni, sulle aspirazioni, sui desideri, sui dubbi e sulle paure. Per esempio, nell'episodio della fuga di Angelica, Ariosto rappresenta la quest, ovvero la ricerca inesausta di un bene, un idolo, che possa appagare la sete di felicità. La stessa quest ritorna poi nel canto dodicesimo nel palazzo incantato di Atlante. Ivi giungono molti cavalieri che inseguono un bene che, per magia, appare loro davanti come se fosse un ologramma. Nessuno riesce però a ottenere ciò che ricerca, rimanendo così deluso. L'episodio è ancora una volta una metafora della vita, raffigurata come una tensione inesausta ad un bene idolo che dovrebbe appagarci, ma che in realtà risulta sfuggente e quindi vano. Alcuni canti più tardi, Astolfo salirà sulla luna, incaricato da San Giovanni Evangelista di recuperare il senno di Orlando, impazzito, dopo aver scoperto il matrimonio dell'amata Angelica con il musulmano Medoro. Sul pianeta si trova tutto ciò che si perde sulla Terra: il tempo, le ricchezze, la gloria. La luna diventa il luogo della demistificazione di alcuni idoli. L'uomo tende spesso a disperdere le proprie energie su beni futili che non possono davvero renderlo felice. I pochi esempi addotti dovrebbero bastare a suffragare la tesi sopra esposta. La vera arte scaturisce soprattutto dalla realtà per eccellenza, quella del cuore. Perfino il poema, che per antonomasia rappresenta l'espressione della fantasia libera da ogni scrupolo di verosimiglianza, è anche un'efficace allegoria del mondo reale. Più di due secoli più tardi, Manzoni scriverà nel trattato De Invenzione che non si inventa mai nulla. Inventare, dal latino invenire, cioè trovare, significa trovare nella realtà le orme misteriose di Dio. Bellissima è la definizione che lo scrittore attribuisce all'invenzione poetica. Per realizzare un'opera d'arte, l'iter che si presuppone è in primo luogo quello di osservare con stupore, in secondo luogo quello di far memoria, poi quello di riconoscere la presenza di Dio, infine quello di tradurre in immagini quanto impresso. L'arte nasce dunque da una finestra spalancata sulla realtà, con quella potenza efficace che le fornisce la ragione. Un'interpretazione riduttiva e parziale del romanticismo, che molto ha influenzato il modo di percepire l'estetica nella contemporaneità, vuole invece che la creazione artistica sia puramente legata al sentimento e al momento di intuizione pura. In questo caso, l'attività artistica non attingerebbe a tutte le facoltà umane, e a quella facoltà in particolare che è imprescindibile per noi, ovvero la ragione. Se intendiamo quest'ultima come apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori, noi ci domandiamo se l'arte possa davvero prescindere da essa e possa nascere solo da una delle facoltà umane, dall'immaginazione o dal sentimento o dall'intuizione. Ora dobbiamo precisare che non è la ragione a produrre la bellezza, ma al contrario è la bellezza che muove la ragione. La bellezza esiste nella realtà e sprona l'uomo a riprodurla nell'opera d'arte. Non esiste prima nella mente dell'artista, se non per il fatto che questi l'abbia prima stampata nella propria mente, osservandola nel mondo. Così, per esempio, un pittore come Cézanne sostiene che nel reale noi scopriamo una profondità ontologica non oltre, ma dentro la percezione sensibile. Il pittore è davvero convinto che l'arte nasca dal sentimento del vero, ovvero dalla percezione tutta tesa all'approfondimento della verità, e afferma in una lettera a Émile Bernard: «Ma ribadisco ancora una volta che il pittore deve dedicarsi totalmente allo studio della natura e cercare di produrre quadri che siano un ammaestramento. Le chiacchiere sull'arte sono pressoché inutili. Il lavoro che fa realizzare progressi nel proprio mestiere è una ricompensa sufficiente all'incomprensione degli imbecilli. Non si è mai né troppo scrupolosi, né troppo sinceri, né troppo sottomessi alla natura, ma si è più o meno padroni del modello e soprattutto dei mezzi espressivi. Penetrare ciò che si ha davanti e perseverare nell'esprimersi il più logicamente possibile».
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.